Allora, riprendiamo quello che avevamo interrotto ieri a proposito di quelle tre ammonizioni che Gesù fa nel capitolo 9 di Luca, al versetto 23, no? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E avevo presentato, no, queste tre cose in rapporto alla umanità di Gesù, che obbedisce al Padre. Allora, il rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire, vanno colti nel compimento che l'umanità di Gesù fa vedere. Allora, avevo spiegato il primo, quello del rinnegare, no? Che non è una, come dire, come un'azione negativa. Il rinnegare è in funzione del preferire qualcos'altro. Io lascio perdere una cosa perché preferisco l'altra. Allora, il riferimento, non quello solito, è quello preso dalla lettera ai Filippesi, al capitolo 2. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo. Questa espressione che è riferito a Gesù ha il cappello del abbiate in voi gli stessi sentimenti. Quindi quello che l'umanità di Gesù vive corrisponde a quello che il discepolo deve vivere, no? E il fatto di non preferire è sempre non preferire se stessi agli altri. In questo caso è lui non preferisce la sua gloria divina a noi, quindi si abbassa, si fa servo per poter manifestare l'amore del Padre. Ma è la stessa cosa anche per noi, nel senso che se tu non rinneghi te stesso, quindi metti avanti te stesso, tu l'amore non lo puoi vivere. Quindi in pratica tu preferisci te stesso al prossimo, ma il guaio non è tanto questo, il guaio è che preferisci te stesso a Dio. E in pratica avviene quel... Dio vi inganna, meglio è solo un piccolo Dio, tra giusti. Quindi questo, in fondo, no, questa rinuncia, che è una rinuncia radicale nella prospettiva, in fondo si traduce con gli inviti che si trovano già in altre parti del Nuovo Testamento, vale a dire ogni ricerca di gloria mondana va lasciata. Alla fin fine la gloria mondana è cercare se stessi. Quindi in sostanza si tratta di questo. Poi avevo iniziato, no, il secondo, no? Chi rinuncia prende la croce. No? Allora, vi dicevo quella famosa intuizione, cioè la croce è un movimento di intersezione tra la carne e lo spirito, no? Allora, l'idea di fondo è questa: non è la carne a glorificare lo spirito, ma è lo spirito che glorifica la carne, no? Allora, provate a intendere così, detto proprio terra a terra. Si nasce uomini, ma per diventare umani si fa fatica. No, proprio detto terra a terra, no? Allora, in un modo un po' più nobile, il processo di umanizzazione, quindi questo diventare umani in modo luminoso, diventare umani, e il processo di umanizzazione corrisponde al processo di spiritualizzazione. Non nel senso che si va sulle nuvole, ma nel senso di poter vivere la vita nuova nello spirito, cioè quella vita che lo spirito alimenta. Allora, qui considerate l'azione dello spirito nell'umanità di Gesù. E l'azione dello spirito nell'umanità di Gesù è quella di accompagnarli fino alla croce in modo che possa manifestare in tutto il suo splendore l'amore di Dio per noi. Detto forse anche in un altro modo, sarebbe quel realizzare il passaggio dall'essere creati a immagine al poter diventare assomiglianza. Quell'assomiglianza vuol dire a accogliere la vita dello spirito dalla alla Z, cioè in tutta la sua estensione, che riguarda sempre poi, come dicevo prima, il fatto di accompagnare a che tutto debba manifestare l'amore di Dio. A questo proposito, dato che poi non faccio in tempo a trattare le cose a parte, allora inserisco, a questo proposito vi ricordo la famosa espressione che si trova nel capitolo 16 di Giovanni, quando dice: Gesù promette lo Spirito, quindi quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Io non so cosa voi comprendete, ma il guidare a tutta la verità non vuol certo dire Gesù ha detto una parte di verità, lo Spirito aggiunge qualcosa in modo che tutta la verità sia. Tanto più che se osserviamo la frase in greco, no? Allora, guidare a tutta la verità, in greco non c'è moto all'uovo, non c'è la preposizione is, no? Cioè io sono qui, vi guido fin là, no? Quindi sarebbe da qui vi porto là, guida a tutta la verità. Non è così. In greco la frase è vi guido stando in tutta la verità, è stato un luogo. In greco sarebbe odigisimas en di alitia pace, cioè vi guida a tutta la verità, vi guida stando in tutta la verità. Cosa vuol dire? Allora vuol dire che l'azione dello Spirito non è che aggiunge qualcosa a quello che Gesù ha insegnato, insomma non è arrivato fino alla fine, allora arriva lo Spirito ad aggiungere, ma lo Spirito fa sì che rimanendo in Gesù, quindi nella verità, ci fa cogliere quello che Lui ha vissuto, cioè la pienezza dell'amore di Dio. Allora, guidare a tutta la verità, quando è riferito all'azione dello Spirito, vuol dire che apre ogni circostanza, ogni situazione, ogni, noi potremmo dire persino ogni sensazione, ogni emozione, mettete tutto si può essere aperto alla manifestazione dell'amore di Dio. L'azione dello Spirito è esattamente quello di lasciare che il cuore si apra per poter godere questo. Allora per questo che l'umanizzazione corrisponde alla spiritualizzazione, perché se la fioritura dell'umanità è godere in modo radicale l'amore, allora l'amore può essere goduto solo sotto l'azione dello Spirito Santo. Questa dimensione è tipica dell'umanità di Gesù. Vi dicevo, no, che nel racconto del battesimo lui si presenta come peccatore e nel battesimo viene detto pieno di Spirito Santo. Il quadro in arte, no, che più esprime questo è il famoso battesimo di Piero della Francesca. Non so se andate a vederlo, no? Cioè la colomba che allarga le ali, è lungo tutto il quadro, no? Che denota tutta la vastità, e quindi non c'è niente di Gesù che va fuori dallo Spirito, no? Comunque, questa azione dello Spirito che apre ogni cosa alla manifestazione dell'amore di Dio è esattamente l'azione che vince ogni illusione mondana. Non è che l'uomo non cerca l'amore, lo cerca sempre, ma se lo fa secondo la carne si illude, se lo fa secondo lo Spirito si compie. Allora l'azione dello Spirito Santo è sempre contro l'illusione. Pensate all'invito di penitenza per la Quaresima. No, adesso siamo in avvento, ma per fare un salto, no? La penitenza va contro, è come se spacca, frantuma ogni illusione. Ma l'illusione è quello di vivere l'amore, diciamo così, a modo mondano. Vorrebbe dire tu ti servi di tutto per te stesso. È come se il riferimento sei sempre tu e tu, visto che cerchi questa dimensione, tutto tu ti servi proprio. È come dire sfrutti tutto per te. Questo movimento è esattamente il contrario dell'amore. Invece lo spirito è il contrario, no? Apre te alla comunione. Questo una piccola parentesi, no? Se voi osservate il meccanismo di ogni passione umana, ogni, non so, la lussuria, l'avidità, la gelosia, prendete ogni passione. Allora, quello che la passione alimenta per raggiungere l'obiettivo fa, come dire, ti porta esattamente dall'opposto. Vi faccio l'esempio dell'avaro, così non ci sono altre immagini. Allora, l'avaro ha paura del domani, quindi non spende, tiene tutto quello che può guadagnare, prende e accumula. Logica vorrebbe, una volta che tu hai accumulato le ricchezze, ma neanche se le spendi per tutta la vita riesci a dilapidarle. E invece non succede questo. Cioè, più ricchezze hai, più hai paura che ti vengano tolte. Quindi, alla fine, non solo non spendi più, non solo non le sfrutti, diciamo, chi so, per un viaggio, per un bel vestito, per no, ma comincia a toglierti anche il pane di bocca, perché costa anche quello. Allora, il colmo dell'avaro è quello di morire di fame su un letto pieno di soldi. È così, eh? Cioè la dinamica passionale è esattamente questa. È per questo che le passioni sono illusioni. Cioè tu immagini di arrivare a un obiettivo, ma in pratica ti muovi verso un altro. Sarebbe come dire, io voglio andare là e i piedi li giro di qua. Come battuta di, io voglio andare a Torino, prendo il treno per Roma. Poi il treno va, quindi tu ti puoi immaginare finché vuoi, ma il treno ti porta a Roma, no? Allora, lo spirito è proprio quello che frantuma questa illusione. Questo frantumamento ci fa un po' male. Questo frantumamento delle illusioni ci costa fatica. Allora, è importante quindi non solo decidere volontaristicamente, no, io devo andare di lì, io devo fare penitenza, io non voglio, non serve a niente. Ma il cogliere il fascino dell'invito di verità del Signore, perché è proprio quello che fa compiere i tuoi desideri. Tu più, come dire, credito di fiducia dai, più facilmente lasci che le illusioni si perdano e ti muovi verso davvero questo obiettivo. Questo sarebbe quel portare la croce. Alla fine, quando dicevano che la croce è l'intersezione dello spirito e della carne, lo spirito per agire ha bisogno di frantumare l'illusione della carne, ma se voi neanche la percepite, lo spirito non agisce. E allora è come dire, date consistenza alla vostra carne. Cioè, se fate un peccato, date consistenza. Cioè dire, oh, è proprio questo, ho proprio voluto questo. Non, ma no, cercavo di, mi sembrava che... È così. Più dite mi sembrava che, e lo spirito non entra. Quindi restate come prima. Più invece voi date consistenza al vostro peccato, quando si interseca con il desiderio dello spirito, quindi con l'azione dello spirito, allora viene frantumato e voi progredite. E progredite nel fatto che potete godere di più l'amore di Dio da condividere anche con i fratelli. Il portare la croce, se non è riferito a questo, in pratica diventa un... quando sopportate pazientemente le persone moleste. Invece il sopportare è legato al support di una squadra di calcio. Perde e no, no, cerchiamo di sostenerla per la prossima volta. Cioè la pazienza, diciamo, nel sopportare è legato al portar bene al di là dell'esito. Portar bene comunque, no? È un po' come in francese, no? Je me porte bien vuol dire io sto bene. È così, no? In italiano non si può dire, no? Allora, ecco, questo prendere la croce, no? Resta legato al primo, quello del rinnegare, vale a dire lascia che si esprima quello che davvero porti. Allora, il senso della rinuncia consiste nel portare la croce, perché in quel punto di intersezione tra lo spirito e la carne è come se il cuore comincia a vivere, perché elimina le sue illusioni e gode di più la manifestazione dell'amore di Dio. E a questo punto che il terzo elemento è seguire. Allora, se tu non rinunci, non puoi portare la croce. Se non porti la croce, non puoi seguire. Allora, il seguire non è e non indica semplicemente il fare materialmente quello che ti viene detto, che noi potremmo pensare all'obbedienza, no? Non è quello. Il seguire è entrare nel segreto di quello che ti è stato detto. È quello che Gesù dice: io da me non faccio nulla. Io faccio quello che ho visto fare dal Padre. Io dico quello che ho ascoltato dal Padre. Cioè, se notate, no, Gesù non si presenta mai come l'ultimo referente dell'amore dei discepoli. L'ultimo referente è sempre il Padre. Ma perché? A parte il riferimento alla Trinità, ma perché è l'azione stessa dell'amore. No, ma forse mi è venuto in mente un flash, me lo devo elaborare, se mai ve lo dico dopo. Il seguire corrisponde a quella intimità del figlio con il padre che esegue quello che il padre vuole, ma il padre vuole non nei suoi confronti, vuole nei nostri confronti, perché quello che il padre vuole è l'amore per noi. Quindi il seguire non è semplicemente, bene, eseguo quello che mi hai comandato. No, è che facendo quello che tu mi hai comandato, io godo di questa intimità. E il di più del seguire non sta nel fare, ma nel godere. Sta nell'essere, non nel fare. Allora, l'aspetto segreto del seguire è che così, è questo che non pensiamo mai, è che così e soltanto così si svela quello che dall'eternità costituisce la natura di Dio, cioè Dio amore, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ma noi possiamo dire che amore, perché amore per noi. Non è che noi possiamo dirlo in assoluto, lo diciamo in quanto c'è l'esperienza dell'amore per noi, in quanto Dio si è rivelato a noi, in quanto Dio ha scelto noi. Sarebbe il principio dell'alleanza, no? Allora, il seguire comporta l'essere inglobati in quell'amore eterno, ed è per questo che non c'è pericolo di metterci su uno sgabello, di far valere che io sono bravo, che io sono generoso. Non c'è pericolo. Perché il movimento viene molto prima di noi e noi siamo proprio sempre piccoli, ma è quel piccolo che ti fa godere la cosa grande, e la cosa grande è l'amore eterno di Dio per noi. Forse è solo per questo che l'amore sazia, perché non è una cosa immediata. L'amore sazia quando vi porta la grazia da molto lontano e vi proietta molto lontano. Cioè l'amore sazia perché è come se ingloba tutte le attese, tutti i desideri, tutti gli anelidi che vi... Se no, l'uomo è fatto in modo che se ha un anelito e lo soddisfa, il giorno dopo è già intristito. Cioè l'uomo deve vivere continuamente secondo un anelito. Se l'anelito è compiuto, si siede, Quando si siede non vede più niente. Invece se noi siamo inglobati in questo amore eterno, cioè andando indietro è infinito, ma anche andando avanti resta infinito. Ed è per questo che solo l'amore sazio, ma l'amore che è vissuto, è, diciamo, secondo l'uomo nuovo, secondo quella assomiglianza che viene dallo spirito. E lo spirito è la terza persona della Trinità. Quindi, quando leggiamo, no, queste esortazioni di Gesù, chi vuol venire, no, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, non è una radicalità di tipo moralistico, cioè di dire o fate così, se no non avete niente a che fare con me. Non è così. E invece è la prospettiva del portare a godere quello che lui gode e portare a vivere quello che lui vive e portare la nostra umanità a essere piena come è piena la sua. Anche perché nessun uomo conosce le risorse della sua umanità se guarda se stesso. Io posso intuire la vastità di quella che la mia umanità dà se vedo uno che ha compiuto, che ha vissuto secondo questa umanità. Se no, ognuno come fa a vedere? Questa è proprio una battutina. Oggi, no, si dice, ognuno deve realizzare se stesso, no? È uno dei mantra, no, di oggi. Ma realizzare se non conosci neanche te stesso, cosa vuoi realizzare? Al fondo si tratta di questo. Chi conosce se stesso? Nessuno. Per poter accedere a quel se stesso che alla fine tutti noi cerchiamo, tu devi vedere uno che quel se stesso l'ha vissuto in modo pieno. E finora, come umanità piena, a parte se non consideriamo la Madonna, e devi guardare a Gesù. Allora, mi ricollego, prima di andare avanti ancora ad approfondire, queste espressioni del Vangelo non hanno un valore semplicemente etico, ma hanno un valore spirituale, cioè dicono qual è il cammino che l'uomo fa guardando all'umanità di Gesù. Questo resta importante. Allora, facciamo un ulteriore passo. Allora, prendiamo in considerazione il discepolo che ha rinnegato se stesso, ha preso la croce e segue il maestro. Allora, riportiamoci all'ultima cena, secondo sempre, no, il testo del Vangelo di Giovanni. A un certo punto Gesù dice: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. E poi aggiunge: sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Questa frase è detta dopo che i discepoli hanno visto il loro maestro lavare i piedi. Finito il gesto, no, della lavanda dei piedi, Gesù spiega e dice: se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Noi questa frase la prendiamo nella sua, diciamo, materialità. È come se Gesù ci invita a essere umili. Ma non è questo il significato del gesto. È molto più profondo. Perché quel gesto, se voi pensate all'umanità di Gesù, rispetto alla, diciamo così, all'abbassarsi, no, a diventare servo, quel gesto è il punto più basso a cui è potuto arrivare. Non è sulla croce che è il punto più basso. Perché? Allora, provate a pensare. Da figlio di Dio si fa figlio dell'uomo. Come uomo si fa servo. Come servo si fa schiavo. Come schiavo si fa schiavo degli schiavi, vale a dire. Il gesto di lavare i piedi era un gesto tipicamente deputato agli schiavi. Ma al tempo di Gesù, per la legge romana, nessun padrone romano poteva domandare al suo schiavo ebreo di lavargli i piedi. Erano esentati. Un po' perché gli ebrei erano a testa calda, però erano esentati. Gesù non si avvale nemmeno di questa esenzione. Lui non solo accetta di essere schiavo, ma lava i piedi agli schiavi. Allora, non è richiesto di questa cosa, è lui che va oltre. E oltre quello non c'è più una possibilità di abbassarsi, no? Allora, quando lui dice dovete fare così, noi mai raggiungeremmo quella... noi non siamo, come dire, esseri né celesti né innocenti, né, no? Quindi al massimo ci dedichiamo con premura l'uno con l'altro. Allora, qual è l'insegnamento che c'è dietro? Non è che invita i discepoli a fare quel gesto come un gesto di umiltà, ma per manifestare il mistero che vivranno, come lo è stato per lui. Allora, noi dobbiamo imparare a cogliere la sua umanità in rapporto al Padre. È in rapporto alla grandezza dell'amore del Padre per noi che la sua umanità noi la vediamo umiliarsi, ma questo dell'umiliarsi è in rapporto alla grandezza dell'amore del Padre, no? Allora, il mistero del discepolo è in rapporto alla manifestazione del Maestro e la corrispondenza del discepolo con il Maestro rivela esattamente la presenza di Dio in questo mondo. Sai quando quello che chiamavano gli ebrei la Shekinah, no? La presenza con la P maiuscola. E soltanto questo lavarsi i piedi l'un per l'altro, non per l'umiltà, ma perché è il segreto dell'umanità di Gesù che fa splendere nel mondo la grandezza dell'amore del Padre. Noi siamo invitati a entrare in quel segreto. Per capire questo possiamo farci la domanda: che tipo di gloria può perseguire il discepolo nel mondo al quale poi è inviato? Gesù dice: no, un servo non è più grande del suo padrone. Tradotto vuol dire: il servo può solo manifestare la grandezza del padrone. Quindi non è una, come dire, come un'indicazione di preferenze, è che il servo può semplicemente manifestare la grandezza del padrone. Ora, il padrone, che splendore di verità ha scelto? Quello di lavare i piedi. Allora, il servo può desiderare una gloria diversa? Allora, lì capite allora il sigillo che Gesù mette con quel gesto al fatto: non cercate gloria gli uni dagli altri. Non cercate mai la gloria che sappia di questo mondo. Quando non si fa questo, la gloria che si scopre, a cui si va incontro, è la gloria della grandezza dell'amore di Dio, che lui testimonia nello splendore con la sua umanità. Allora, quando tu lavi i piedi al tuo fratello, non è in gioco te stesso, non è in gioco sono bravo, faccio bene. In gioco è la potenza di una dinamica di amore che tutto fa sottostare allo splendore di questo amore. E allora ritorniamo a come è definita l'umanità di Gesù. Pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio, no? Allora, per il discepolo non si tratta di altra cosa. L'accento, per questo che dico non è un invito all'umiltà, l'accento non è posto sul fatto che dovete fare così. L'accento è posto è: se fate così, l'amore di Dio risplenderà. L'amore di Dio lo godrete. L'amore di Dio investirà il cuore degli uomini. Allora l'oggetto dell'invito riguarda l'intimità di un amore, non la messa in pratica del comando. Secondo me noi non siamo mai pronti a cogliere questa... È sì una sfumatura, ma è la sfumatura di senso. Cioè è quello che permette al nostro cuore di dire se è così ci sto. Se no, il comando, per quanto lo dia il tuo maestro, è sempre qualche cosa di sarà, non sarà. Invece, visto dall'altro versante, cioè dal fatto di entrare in questo segreto, allora il cuore trova le energie. Perché questo si può dire? Perché Gesù ha messo la firma dopo aver lavato i piedi, dopo aver invitato a fare lo stesso, dice, sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Alla fine è l'invito alla beatitudine. Ma è per una intimità di sentire e di volere. È come, per esempio, toccare un amore che se ti tocca poi si espande. La cosa che è piuttosto strana, allora, di per sé no, tutti desiderano queste cose, ma il mondo non sa, non conosce. Il discepolo, io metto, dovrebbe, cioè il discepolo è colui che sa. Questo sapere non è di testa, questo sapere è aver toccato questo segreto. Allora, se tu tocchi questo segreto, non c'è più l'aspetto mondano del io faccio, valgo più di te, io ho più meriti di te. È già ridicolo pensare così. Ma noi siamo sempre dentro lì. Quindi vuol dire che non siamo ancora stati toccati da quel segreto, no? Allora, il discepolo già sa, perché il maestro l'ha guidato a questo segreto. La domanda per noi è, oh, siamo stati guidati a questo segreto? Di per sé questo sarebbe la sostanza della chiamata alla vita religiosa. Ma voi sentite da tante parti... Se il segreto è svelato, il discepolo può aspirare ad altro? Non c'è più posto, non c'è più spazio. Anche perché... altro sarebbe una parvenza di gloria, una gloria di questo mondo. Deduzione. Se noi ci facciamo ancora abbagliare e quindi seguiamo come all'occhi uno splendore che viene da questo mondo, uguale non abbiamo ancora sentito la forza, la bellezza, la dolcezza di questo segreto. Quindi... il brano finisce con un accenno molto drammatico. Giuda tradirà. È possibile tradire, ma si tradisce, come dire, nel senso che si lascia che questo segreto si stemperi a tal punto che non resta più niente. Quando il segreto si stempera, vuol dire che si fa posto ad altro. Altro contrapposto a questo segreto non è che la gloria di questo mondo. Voi potete mettere anche tutte le intenzioni più nobili di questo mondo, ma se si tratta di questo mondo è sempre altro. Altro uguale vi illudete. L'illusione si paga. Allora, un po' personalmente, ma la fate pagare ai vostri fratelli grandemente. Allora, Gesù, quando deve, come dire, sottolineare questa potenza di rivelazione, dice sempre in verità vi dico, no? Provate a leggere. Dove Gesù dice in verità vuol dire che il contrario fa presa su di noi. Vuol dire che il contrario ci affascina. Allora, per ritornare a, come dire, come a riconcludere, è che se noi guardiamo la sua umanità e vediamo che è totalmente a quella a somiglianza, perché è pieno di Spirito Santo che lo guida a svelare in ogni circostanza la grandezza dell'amore del Padre per noi, al punto da diventare schiavo nostro. Quindi se noi vediamo questo, allora l'esempio non è semplicemente fate quello che ho fatto io, ma l'esempio è giocate sulla potenza di intimità che io ho con il Padre. Quello che passa a voi come discepoli è esattamente lo stile, la sostanza, la bellezza, non so, di questa intimità di volere e di sentire con il Padre. Perché quando si fa riferimento al Padre si parla sempre del suo amore per noi. Allora la forza dell'esempio sta in quella intimità, sta nella condivisione di questo segreto, e il sigillo di questo segreto è il lavarsi i piedi a vicenda. Secondo me, se noi non riusciamo, come dire, a bucare questa una specie di paratia che noi abbiamo sempre davanti, no? È difficile resistere nel tempo. Allora, quando c'è il momento di entusiasmo, noi siamo capaci di dare perfino la vita, ma senza neanche troppe difficoltà. Ma se la vita continua costante, è molto facile tenere, è molto difficile tenere quel livello. A volte dico, guardando una persona, guarda, se il Signore ti desse 2 settimane di vita, da quello che desideri, stai esattamente lì. Ma se per caso ti dà 10 anni di vita, guarda che se tieni quel livello lì, a quel livello emotivo, non regge. Per il discepolo resta importante poter accedere a questa dimensione, no, di segreto, di intimità. E questa cosa, in qualche modo, vado a ritroso adesso, no? In qualche modo è inclusa nell'annuncio che Gesù dà della sua passione. Perché, come già vi dicevo, non semplicemente predice che lui patirà, ma insegna che lui patirà. Quell'insegna corrisponde a se conoscete queste cose sarete beati, sì. Quindi l'insegnare vuol dire che non si entra per intuito, non si entra per merito, non si entra per una specie di intelligenza, si entra solo se il cuore accoglie quella rivelazione. Cioè si entra per la fiducia di credito che voi date alla verità di Dio. E in questo senso, e mi dispiace che la nuova presentazione di questa orazione è stata ritoccata e non esprime più, ma l'orazione come era stata, diciamo, concepita, è una orazione che fa parte di quelle orazioni dopo la comunione, però si usa anche in altri contesti, e per me è una delle preghiere più potenti per raccogliere tutte queste indicazioni che noi abbiamo man mano cercato di sviluppare. La preghiera dice: la potenza di questo sacramento, essendo la preghiera dopo la comunione, allude all'Eucaristia, no? Però voi applicatela alla rivelazione di Gesù. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Se questo è vero, quando noi sentiamo per esempio una gelosia, oppure è inutile che diciamo certo che siamo gelosi, certo che siamo, che so io, maligni, certo, ma prevalga in noi l'azione. Allora, se prevale l'azione dello Spirito, anche in questo modo di gelosia, io posso scoprire l'invito a gustare l'amore del Padre, cioè l'amore è l'amore di Dio. Questo del prevalga, non si dice che tu non debba sentire. Quello che dicevo prima, date consistenza alla carne. Perché sennò lo Spirito non ha dove agire, non ha che cosa il trasfigurare. Ma se, come dire, noi senza paura, quindi riconosciamo, quindi senza mimetizzare, giustificare, girare campellaia, no? Senza fare questo, tu dici, è sempre possibile questo, non prevalga. Man mano che tu continui in questo non far prevalere, automaticamente si allarga lo spazio per l'azione dello Spirito, il quale ci fa vivere la nostra umanità come ha guidato l'umanità di Gesù. Questo per me sarebbe l'aspetto bello. E questo va al di là di tutti, ma io sono fatto così, ma io sono fatto così, ma no, non posso così, perché da piccolo. Allora, agire potentemente, come dice Gesù, il servo non è più del padrone, il servo può aspirare solo a mostrare la grandezza del padrone. Punto. E siamo a posto. Basta, basta.